Dunque, leggiamo nella lettera agli ebrei, il capitolo 4.
Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di essere escluso. Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in quel luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata, non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora ad un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno.
Amen. Io, fratelli, non so se ci sono parole più confortanti di queste. Ma è un capitolo complesso, pieno di promesse, ma anche di riprensione. E poi ci fa posare gli occhi, almeno questo è successo per me, al versetto 12, quando dice infatti la parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture della midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Per cui rassereniamoci. Se pensiamo, qualsiasi cosa pensiamo, dobbiamo sapere che ogni cosa è nuda e scoperta davanti al nostro Dio. Mi fermo nel capitolo agli ebrei e giriamo qualche pagina, andiamo al capitolo 10, versetti dal 26 al 39. Facciamo leggere io.
Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte, senza pietà, sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché? Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita.
Anche qui ci fa capire quanto sia importante, non è importante, quanto sia essenziale prendere sul serio quella che è la parola di Dio, perché ci dice: ma se quelli che erano sotto la legge, se quelli che erano sotto la legge venivano condannati, venivano messi a morte sotto la legge di Mosè, sulla testimonianza appunto di due o tre persone, di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? E qui, secondo il mio modesto parere, ci converrebbe riflettere molto, molto, molto a lungo. Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Leggiamo ancora un paio di cose. Allora, vediamo nel Vangelo di Luca. Cerco che capitolo 6, versetti 46-49, vediamo se... Eccolo qua. Perché, c'è scritto da 46, dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Cioè, come vediamo, non ci sono molti fronzoli nel modo di fare del Signore. Signore agisce in modo estremamente essenziale, cioè non ci sono bizantinismi, non so se mi sto spiegando, cioè non è che sì, ma sa, ma come, là, no, dice: perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Dice: chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia, a chi le mette in pratica. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. A me viene quasi da piangere quando leggo queste cose. Assomiglia un uomo al quale costruendo ha scavato e scavato profondamente. Fratelli e sorelle, noi siamo chiamati a scavare e ultimamente, se avete notato, i culti ci portano a scavare. Il Signore ci chiede di scavare, Sapete cosa significa scavare? Per buttare all'aria tutto ciò che è falso, tutto ciò che non è vero, tutto ciò che è stato sormontato nei secoli, nei millenni, a scavare. E quando ha scavato, e comunque arriva un'alluvione, la fiumana, ha investito quella casa, non ha potuto smuoverlo perché era stata costruita bene. Cioè questa è la forza, la certezza, dove noi vogliamo costruire. Non vogliamo venire qua e raccontarci con delle parole mielose e andarci a casa dopo essere stati cosparsi di miele. Ma sapete, di miele si possono cospargere tante cose, cari fratelli e sorelle. Anche le cose più disgustose si possono, per fare un esempio quello che diceva fratello Lorenzo prima, anche i famosi cavoli si possono sostanzialmente cospargere con il miele. Dipende dai gusti, c'è anche di peggio. Non vogliamo andare a casa. Questa non è la mia intenzione. Ma Gesù dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Questo è la sostanza, e non fate quello che vi dico. Poi, conosciamo ancora, sono due versetti, ve li leggo io velocemente, Giacomo, quando dice mettete, il capitolo 1, versetto 22, dice mettete in pratica la parola. Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Cioè, non so se è così complicata, non è che sta dicendo delle cose complicate. Mettete in pratica la parola, metterla in pratica, e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale nello specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Come dicevamo poc'anzi, la parola del Signore non è una parola fatta di bizantinismi. Vedete, le religioni orientali, guardate nel Nepal di questi giorni, a parte il terremoto, e in tutte quelle culture ci sono tanti bizantinismi. Significa ci sono tante cose per cercare di arrivare alla verità. Invece il Signore ci raggiunge direttamente con la verità, attraverso la sua parola, cioè l'inverso. È assolutamente l'inverso. Dio vuole, Dio chiama e tu non rispondi. Questa è domanda, poi rispondi, Dio ti benedica. Dio vuole, Dio chiama e tu non rispondi. Perché? Perché la sua voce divina va riconosciuta e non la si riconosce, ripeto, attraverso bizantinismi. La sua voce è unica, non ce ne sono altre, è chiara, l'abbiamo visto prima, non inutile che mi dici Signore, Signore, e poi fai quello che ti dico. Non dice, non siate solo uditori della parola, ma lo dice spesso, però sono cose che a noi piace poi dimenticare nel tempo. Perché? Perché non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Anche le pietre che sono inanimate potrebbero dare vita potrebbero dar vita se Dio lo vuole, perché c'è scritto che potrebbero dar dei figli ad Abramo, quelle pietre. Dio può trarre dalle pietre degli esseri umani. Di che stiamo parlando? Forse qualcuno ha qualche dubbio su questo? Poiché Dio è potente, non solo di far questo, di far risuscitare i morti, di fare ogni cosa. Dunque, c'è scritto in un altro posto che Dio chiama all'esistenza le cose che non sono. E noi, cari fratelli e sorelle, non eravamo e adesso siamo, perché Dio ci ha chiamati all'esistenza. Ecco, una grande risposta per tutti questi scienziati che non sanno come si è formato il mondo. Dunque, Dio chiama all'esistenza le cose che non sono. Questa è la risposta. Come? Dio chiama all'esistenza le cose che sì, è così. E come vede, è una verità assoluta. È una verità assoluta. Questo riguarda tutte le cose. Ma una volta chiamate al mondo, poi, Signore, sappiamo che chiama i suoi fedeli, ovunque essi si trovino, perché c'è scritto. In Atti Pietro dice per quanti il nostro Dio ne chiamerà. Dunque il potere di Dio a noi il più delle volte rimane oscuro, né possiamo capirlo, possiamo solo percepirlo quanto Dio sia potente. Dio con la sua potenza può ogni cosa, creò ogni cosa, cari fratelli e sorelle, e continua a chiamare all'esistenza le cose che non sono, le cose che non sono. Lui sceglie come, non dipende da noi. Nessuna cosa rimane impassibile alla sua parola, nessuna cosa. Eppure c'è la facoltà nell'uomo di respingerla, di non ascoltarla, di respingerla, di non ascoltarla. Ora, c'è scritto se questo è il nostro atteggiamento e equivale al peccato, perché ora non vi è più alcun sacrificio. Ma non tanto per quei peccati che conosciamo essere così, del peccato che così facilmente ci avvolge, così come sta scritto. Ma i peccati proprio sono quelli di mancanza di riconoscenza, di riconoscere il Signore. Riconoscere la sua parola che ha la potenza di cambiarci, di mutarci, di farci diventare delle persone nuove. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, quale considerazione ci facciamo di essa? Come la leggiamo? C'erano delle persone che tremavano davanti a questa parola, considerandola. E noi invece la leggiamo come dei saggi all'interno di un tempio, dei grandi cultori di questa parola, come se sapessimo, anziché tremare davanti a questa parola. E da questo che dipende tutta la nostra fede, cari fratelli e sorelle, dipende il nostro futuro, dalla considerazione che noi abbiamo e come ci poniamo davanti a questa parola, perché sta scritto che nessun profano entrerà nel regno di Dio, perché coloro che entreranno saranno stati santificati e non avranno disprezzato lo spirito della grazia. Nessuno che ascolta soltanto o non mette in pratica nella sua vita queste parole sarà salvato, cari fratelli e sorelle. Come Adamo ed Eva disprezzarono la parola del Signore perché non l'ascoltarono. Non c'è bisogno che tu non faccia quello che ti dico, cioè che tu faccia il contrario, basta che tu non fai quello che il Signore ti dice, ti chiede. Ecco, poiché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico, perché? Vi è scritto nella lettera agli Ebrei che le parole della predicazione, come abbiamo visto prima nel capitolo 4, non giovò nulla a loro, non giovò nulla, perché non essendo state assimilate per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Beh, siamo davanti all'essenza della questione. I bizantinismi non sono belli, soprattutto per noi che amiamo la verità. La verità non è fatta di bizantinismi. La verità è luminosa perché è immutabile, perché è nella sua semplicità. Quindi la parola della predicazione non è stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Questa è una tragedia, è una grande tragedia. E questo è un forte ammonimento anche per noi, perché abbiamo visto che questo ha impedito ad Israele, prima, di entrare nella terra promessa, ma poi più avanti dice: poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disobbedienza. Disobbedienza. Dio stabilisce oggi un nuovo giorno, e questo lo sta parlando agli ebrei, ricordiamoci che la lettera degli ebrei, ma noi eravamo esclusi da tutto questo. Ora queste parole riguardano anche noi, cari fratelli e sorelle. A motivo della loro disobbedienza, Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi. E passano giorni, passano mesi, passano anni, ma la parola che io ascolto mi giova poco, mi giova giusto se magari potrebbe farmi comodo, ma magari potrebbe essere la verità, potrebbe farmi stare meglio, potrebbe anche un giorno risolvermi il problema dell'esistenza, potrebbe. Io temo che se questo è il nostro atteggiamento, il batterio che si annida nel nostro essere è già troppo forte, al punto tale da rendere sterile nella nostra vita anche la parola di Dio. Sapete che significa? Sapete che significa? Sentire la parola di Dio e dice da una parte ti entra, dall'altra ti esce. E come si fa? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Forse non abbiamo veramente considerato quella che è la santità di Dio. Giacomo parla di un ascoltatore smemorato, come abbiamo visto. Cioè uno che non ha memoria. Non ha memoria, ma se quella parola non produce in noi stessi vita nuova, nuovi germogli. Noi siamo convinti, cari fratelli e sorelle, che tutto ci sia dovuto, anche la fede, e questo è un inganno. E che qualcuno si prenda sempre cura di noi, ci prenda sempre per mano, ci coccoli. Perché noi dobbiamo essere come quei bambini dell'asilo, che c'è sempre bisogno che qualcuno ci prenda in braccio, che ci dia il ciucciotto oppure la bottiglietta con latte. Ma bambini svogliati che al posto di fare i compiti non vedono l'ora di andare a casa per tornare a giocare con ciò che meglio gli aggrada, alcuni con la, come si chiama, con la PlayStation, alcuni con, non voi spero, ma sai come certe volte anche gli adulti potrebbero, siccome non sanno cosa fare, mettersi a giocare con quello. Però questo è il problema, fratelli e sorelle. Chi non prende con rispetto e sul serio la parola di Dio sarà ritenuto colpevole di aver trascurato una così grande salvezza. Queste non sono parole mie, ma sono parole del Signore. Sarà colpevole di aver trascurato. Dice, come scamperete voi ora se trascurate una così grande salvezza? Che queste non siano solo parole, ma siano la nostra riflessione di oggi. Quelli che nel mondo, quelli del mondo non sanno, loro non sanno, e quelli che sanno si comportano come quelli che non sanno. Cioè, quelli che sanno, che dovremmo essere noi, si comportano come quelli che non sanno. Altro problema. Vedete, l'ipocrisia crea un muro insostenibile, è un muro insostenibile davanti alla fede. L'ipocrita mente a se stesso e mente agli altri. Era una delle cose che Gesù condannava e non sopportava al modo più assoluto. Ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Nel capitolo 4, come abbiamo visto, notiamo ancora come l'esempio di disobbedienza di parte di Israele gli costa il non ingresso non solo nella terra promessa, non solo, perché anche questo è un problema, ma nel riposo di Dio, che è il fine della creazione. Cioè, sostanzialmente, tutte le cose sono già compiute, già fatte, come abbiamo letto prima. Cioè, per quello parla di un tempo brevissimo. Siamo noi che, per noi, cioè, il tempo è così lungo, è così largo, è così profondo, è vero, ma per Dio questo non lo è. Tutto è compiuto, cari fratelli e sorelle, Gesù lo ha detto. Infatti, non è il riposo terreno, quello nel quale noi, ma quell'esempio di grande ammonimento che venne fatto fu anche, ed è anche per noi che siamo stati chiamati. Poiché, siccome alcuni di loro caddero, perché non avevano preso sul serio la parola di Dio, è per quello che caddero. È per quello che cadiamo anche noi, fratelli e sorelle. Se non prendiamo sul serio la parola di Dio. La parola di Dio non è un libro dove sono scritte alcune cose che parlano di Lui. Non è un libro di cui sono scritte alcune cose. Sai, c'è la storia dei santi. Cioè, no, è la viva parola di Dio. Ma la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture della midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E tu chi sei? La parola di Dio è vivente ed efficace ed è piena dell'autorità di Dio. E questo è il problema, che i credenti non considerano. Vedendo uno scritto pensano che sia un pezzo di carta. E questo è. La parola di Dio ha, ed è piena di autorità, è autorità. E tu chi sei da non obbedire, da non prenderla sul serio? Tu chi sei? Chi sei? Io mi chiedo, fatti qualche domanda qualche volta, io me la devo fare io per me, io parlo sempre per me. Quando dico tu chi sei, non lo dico a te, lo dico a me. Dico, tu chi sei da non obbedire, da non prenderla sul serio? Sei un pagano chiamato per grazia. Come un morto chiamato in vita. Se rimani impassibile, è indifferente a questa parola, sei fuori dalla grazia. Qualunque siano i tuoi pensieri, sei fuori dalla grazia. Non so se è chiaro il concetto. Perché, come abbiamo visto poc'anzi, hai disprezzato. Hai disprezzato. Dici, ma come? Io non disprezzo, ma io vengo tutte le domeniche al culto, oppure io non disprezzo niente, nessuno, no? Non è così, perché questo non è sufficiente, perché questo ti cataloga tra i ribelli. E dice, se per la trasgressione della legge di Mosè, sulla parola di due o tre testimoni, uno veniva messo a morte senza pietà, c'è scritto. Sapete cosa significa senza pietà? Giusto per vedere come la parola di Dio va dritto, non dice senza pietà, di quale peggior castigo sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato, perché non abbiamo scelte. Se siamo stati santificati, siamo stati santificati dal sangue di Cristo, per avere e per poter ottenere grazia. Come faremo noi se avremo disprezzato? E con questo disprezzeremo anche lo spirito della grazia, per non tenere in considerazione questo. Allora, la parola di Dio non è un libro scritto con delle cose messe lì. La parola di Dio è piena di autorità. Io sono un pagano che è stato chiamato questo è già una cosa che va al di là della mia immaginazione. Allora, prima sono stato chiamato perché non, dice, Dio chiama le cose che non sono, le chiama all'esistenza, quindi io già non ero e sono, ma chiamato all'esistenza. E poi mi ha chiamato e dice, vedi che forse c'è qualcos'altro, non c'è la discesa, non c'è la tomba, non c'è la distruzione, c'è qualcos'altro, no? Quindi un pagano che non conosceva niente, non conosceva la parola di Dio, non conosceva Israele che è il primo servo del Signore, non conosceva queste cose, non conosceva niente. Allora se tu rimani impassibile e differente a questa parola sei fuori dalla grazia, qualunque siano i tuoi pensieri, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico. Quante volte, cari fratelli e sorelle, ho sostenuto e continuo a sostenere. Poi ognuno è libero di decidere e di capire quello che capisce, perché non dipende da me questo. Che la Chiesa non è una democrazia fatta non per le quattro cose che dobbiamo fare noi, ma sostanzialmente perché c'è un duce perfetto, quello è il Signore Gesù Cristo. Punto. E possiamo girarla come vogliamo. I bizantinismi non funzionano. È troppo comodo, vedete, è troppo comodo guardare dalla finestra quel che succede nella casa di fronte. Tutte le sere mi hanno, siccome non so cosa fare, sapete come quei pensionati, no, in vestaglia, che si alzano, non sanno che fare, allora cercano di sbirciare, una volta non c'era la televisione, non c'era niente, mi ricordo queste scene, sbirciavano, no, sentivano un rumore, sbirciavano la finestra, per vedere sempre cosa succedeva nella casa di fronte, eccetera, eccetera. È troppo comodo però fare così. Tu vivi la fede degli altri e questo è sbagliato per fare il rapporto. Cioè io non devo vivere la vita dei miei vicini, devo vivere la mia vita. Allora tu vivi la fede degli altri, questo è sbagliato. E questa ve la dico giusto davanti al Signore. Voi, non io stavolta, voi non siete salvati per la mia fede. Questo scrivetevelo bene con tutte le tavole e con tutti i chiodi del caso. Voi non siete salvati per la mia fede, ma solo per la vostra. Piantiamocela, eh? Piantiamo pure bene le tavole con i chiodi che volete. Chiodi grossi, anche più grossi di quelli che sono stati piantati, come volete voi. Ve lo ripeto. Voi non siete salvati per la mia fede, ma solo per la vostra. Io devo dar conto della mia e voi della vostra. Per troppi anni io ritengo che molti credenti siano stati ingannati da un'equazione. E questa equazione è, non qua dentro questa chiesa, parlo dei credenti generalmente, questa equazione è così. Hai creduto? Sei passato dal cattolicesimo a un'altra chiesa evangelica. Basta essere seduti e credere in quel che predichiamo. Fratello, sorella, fratello, ho qualche problema, sorella. Hai ottenuto la salvezza che non perderai. Capisci? Queste sono la formula magica per farti addormentare in una chiesa evangelica anziché in un'altra, ma cambia niente. Non devi fare altro che proseguire così. Il messaggio è questo. Fratelli, il messaggio è questo. È questo. Ognuno si presenta al Signore per essere rinnovato invece, cari fratelli e sorelle, purificato dalla sua parola che è priva di scorie. È questo che deve fare, ognuno vada davanti al Signore per questo, per essere rinnovato, purificato dalla sua parola, la parola di Dio che è priva di scorie. In Geremia c'è scritto, il mantice soffia con forza, in vano si cerca di raffinare il piombo, perché le scorie non si staccano. Se siete interessati, poi in Geremia 6,29, ma lo cercherete poi. Quelli che hanno avuto il privilegio di essere stati chiamati, capiscono che cosa sto dicendo, capiscono. E tornando al problema di prima, che abbiamo visto, Gesù dice, poi perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che vi dico, chiunque viene a me, ascolta le mie parole, mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo la sua casa, ha scavato, è scavato profondamente. Oh Signore, quanto sono grandi le tue parole, come sono vere. Il bisogno di scavare ancora. Scavato profondamente. Queste sono parole che non spesso vengono ricordate per il valore che hanno. Scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. Su Cristo. Scavato, scavato profondamente, cari fratelli e sorelle. Vorrei dirvi questo. Quelli che hanno avuto il privilegio di essere chiamati capiscono queste parole. Ed è quello che stiamo cercando di fare con tutte le difficoltà del mondo, con tutto che ci sono molti curiosi che guardano tutto il giorno la casa degli altri e invece dovrebbero guardare la propria. Vorrei dirvi un'altra volta per tutte che non sono le nostre opinioni, qualunque esse siano, che contano davanti a Dio. Non contano nulla le nostre opinioni, ma meno che zero. Non pensate, fratelli, non pensate. Davanti al Signore non pensate perché ci rendiamo colpevoli. Siccome? Non pensate, lascia perdere. Signore, lascia perdere, lascia perdere. Perché i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri, quando è al di sopra il cielo dalla terra. Non pensate. L'autore della lettera agli ebrei fa comprendere chiaramente quello che abbiamo detto prima. Il problema della trasgressione, che prima era una cosa da poco, si fa per dire, una cosa importante, perché ha trasgredito la legge di Mosè e veniva messo a morte per questo, per mettere, però ci dovevano essere i testimoni, non è che uno ti poteva accusare così, e viceversa uno c'era il rischio, ma non voglio entrare in queste filosofie, ma per farvi capire quanto il Signore ci teneva a tenere l'assemblea pura e pulita, perché dovevano, cioè, e questo lo dobbiamo capire, e questo lo dobbiamo capire, perché se non lo capiamo, diventiamo come quelli che te ormai hai raggiunto la salvezza e sei a posto, stai pure lì seduto, dai, accompagnalo se vai là fuori un attimino, hai fatto l'opera buona, l'hai presa con la zoppicata, l'hai portata fuori con tutti, cioè dai, ma non è così, non è così, per quanto tu lo puoi accompagnare con un altro paio di mani, fa parte dell'educazione, dell'amore, dell'affetto, ma non ci siamo, perché tu hai ottenuto questo, no? Ragionamento, l'equazione, hai creduto, sei passato da una religione a un'altra, sostanzialmente. Basta essere seduti, credere, hai ottenuto la salvezza che non perderai. Ma io quello che leggo qua, certo che non la perderò la salvezza. Chi crede è passato dalla morte alla vita, non è giudicato chi crede. Chi non crede, che ha creduto, è ovvio. Se uno è vivo e poi muore, che fai? È ancora vivo? No. È ancora vivo? Se uno crede e poi muore, è ancora vivo? Ma penso proprio di no. È così della fede. È così della fede. Nessuno perderà la fede, fratello. Nessuno perderà la salvezza. La salvezza non si perde. Se si mantiene la condizione, però. È questo che non viene detto. È questo che non viene detto. La salvezza non si perde, se si mantiene questa condizione, perché la vita non, finché sei vivo, ma se sei morto puoi essere ancora vivo, no, non ci va una scienza per capire questo, ci va che il Signore ci illumini, che il Signore ci illumini. E È importante questo. Capire quanto sia seria la parola del Signore anche attraverso queste cose. Allora, chi trasgrediva la legge di Mosè veniva messo a morte. Senza pietà. Senza pietà. Questa parola qui, senza pietà, ha un significato. Non veniva messo a morte così, ma poverino, ma gioia, quanto mi dispiace, poi dobbiamo ammazzarti comunque. No, no, senza pietà. Perché se provi pietà nel tuo cuore, eri fuori anche tu. È chiaro il concetto? Se provi pietà nel tuo cuore, eri fuori anche tu. Di qual peggior castigo sarà giudicato colui che avrà considerato profano il sangue del patto? Di quale peggior castigo? Quale? Io mi fermo a quei due o tre, che cioè quello che veniva messo a morte la gente. Il resto non oso immaginare, perché il Signore dice: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Ed è terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente, non di un altro, dell'Iddio vivente. Non c'è futuro per i profani, cari fratelli, non c'è futuro per i profani. Questo popolo mi onora con le labbra, c'è scritto, ma il loro cuore è lontano da me. È ovvio, è ovvio. Vedete che se li mette assieme tutte queste cose in un crogiolo, capisci? Queste sono prive di scorie, queste cose. Non hanno le scorie. Allora, fratelli, io non sono salvo per la fede di Paolo da Tarso. E torniamo alle solite cose, a quello che dicevamo. Io non sono salvo per la fede di Paolo da Tarso, perché essa è solo un mezzo per credere a Dio. E così il rapporto che c'è fra me e voi ed altri. Ma io sono giudicato per la mia fede, sarò salvato per quella, e voi per la vostra, assolutamente. Così ognuno sarà giudicato non per la fede degli altri, ma per la propria. Dobbiamo smetterla sempre di guardare il vicino, che bella, quella famiglia si sono sposati, hanno fatto questo, non... e io sono il povero pensionato che di qua guardo di là, perché siccome mi annoio e non so cosa fare, vivo la vita degli altri, vivo la fede degli altri, e questo è assolutamente sbagliato, e questo è assolutamente sbagliato. Nel tempo, vedete, un errore introdotto da un'opinione. Perché nella fede gli errori sono introdotti dalle opinioni. Perché la fede vera non è fatta di opinioni. Io abborro le opinioni degli uomini. Non mi interessa, perché sono i loro pensieri, sono pieni di scorie, sono impuri. Nel tempo un errore introdotto in un'opinione può tragicamente diventare la norma. La norma. Infatti in questi anni, per quello il Signore ha detto che scava, scava, profondamente scava. E se noi non scaviamo, siamo fuori, siamo quel nonno che guarda da fuori, quel pensionato che guarda nella casa dell'altro. Ma non sarà, non vive quella vita, non la può vivere, perché quella vita appartiene a loro, come la fede appartiene a te. Dal tempo allora, questo errore introdotto da un'opinione può tragicamente diventare la norma anche nelle generazioni future, se non viene rimosso. Se non viene rimosso, per quello che bisogna scavare. Bisogna andare fino in fondo, e questo ce lo dice Gesù Cristo, non ce lo dice Ferruccio D'Angelo. Ce lo dice Gesù Cristo. Proprio in questo, è proprio per questo che ognuno sarà o è giudicato per la propria fede, non per la fede degli altri. Allora, se in te il Consolatore vive, scavi, ti conduce in tutta la verità, non dormi finché tu non abbia rimosso tutti gli errori, tutte le sormontature che sono state fatte nella tua vita prima, nelle comunità poi, che si sono trasferite nella storia, e sono state date per... Non si può pascere la Chiesa di Dio essendo proprio un po', come dire, non curanti della, quello che Gesù ci chiede di scavare a fondo, se non scavi fino in fondo. E questa rimane da quando sei nato nella fede fino a quando il Signore ti chiamerà. Devi scavare. Non posso, io qualsiasi cosa tra... Il Signore, c'è scritto che si renderà conto a Dio per ogni parola oziosa. Porca miseria, che significa? E mica poco rendere conto a Dio. Cioè non è che rendi conto a me o rendi conto a Marco. No, no, un'altra cosa. Allora, solo se questi fatti avvengono, vedete che la fede non è una cosa campata in aria, no? Allora, solo se questi fatti avvengono, tutto cambia, tutto cambia. E il Signore è che ci prende nella sua mano e non farà, e farà in modo che nessuno ci potrà nuocere e farci del male. Solo allora avremo la protezione completa del Signore. Non perché qualche pastore me l'ha detto da qualche parte. Nessuno mi rapirà, li rapirà dalla mia mano. No, ma ci va la condizione. Ci va la condizione. No, saranno tutti promossi. Ma dove sta scritto? Se sono, ci sono dei ciucci, delle bestie che non saranno promossi. La vivente parola di Dio, cari fratelli e sorelle, si è fatta carne. È un fatto che ci impone questo, di adorare il Creatore, temerlo, temerlo. Sapete che significa? Avere il rispetto dovuto. E invece le chiese cristiane nel tempo hanno perso questo rispetto che gli ebrei continuano a mantenere. Quelli, dico gli ebrei, cioè, no, no, ovvio che se non mi riferisco agli altri, quelli che organizzano il Gay Pride. Gli ebrei continuano a mantenere per quel che possono. Invece il cristianesimo nel tempo l'ha perso questo. Sì, ha messo un Dio in un tabernacolo, in un altare, in cose del genere, ma un Dio che lo puoi muovere, chiudere, togliere, lo richiudi in un armadio, cose... Ma la parola di Dio si è fatta carne ed è un fatto che ci impone di adorare il Creatore, temerlo, perché egli ha il ventilabro per purificare con il fuoco la sua chiesa, con il fuoco della sua parola, interamente la sua aia, e di distruggere tutte le scorie che esse contengono. Sia benedetto il Signore Dio di Israele, ora e sempre. Amen.
Amen.